Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Scuola da lunedì, 6 milioni di studenti a casa con lezioni online, è il primo effetto del DPCM che entra in vigore sabato. Il ministro Bianchi, la scuola non chiude. Vaccini, nuovo vertice oggi al Mise tra il governo e le industrie farmaceutiche per la produzione in Italia. Grecia, scossa di terremoto di magnitudo 6.3, epicentro a nord di Atene, non si hanno notizie di vittime. Faenza, arrestati due uomini per l'omicidio della 46enne Ilenia Fabbri, si tratta del marito e di un conoscente. Calcio, la Serie A torna in campo per il turno intrasettimanale dopo la vittoria della Juve, si giocano tra l'altro Milan, Udinese e Fiorentina Roma. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, da sabato entra in vigore il nuovo DPCM presentato proprio ieri, il primo del governo Draghi, e da lunedì prossimo 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza laddove vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti in una media settimanale. Già oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, anticipando questa decisione nella sua regione che è zona arancione, ha annunciato didattica a distanza per medie e superiori. Partiamo da qua.
Sarà sulla scuola e sulle famiglie con figli piccoli l'impatto più rilevante del DPCM anti-Covid firmato ieri da Mario Draghi. Rispetto ai 3 milioni di studenti oggi in didattica a distanza, il 38% del totale, da sabato prossimo si passerebbe, secondo le stime di Tutto Scuola, a 6,2 milioni su 8,5, 3 studenti su 4 a casa, dalla materna alle superiori. In tutte le regioni rosse, destinate ad aumentare, la DAD al 100% scatterà in automatico, ma il DPCM spinge i presidenti di regione a chiudere le scuole anche nelle province o comuni dove i contagi superano i 250 casi settimanali per 100.000 abitanti, e il Friuli Venezia Giulia ha già annunciato la DAD dalle medie in su da lunedì prossimo nonostante la regione sia in giallo. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi su Rai News.
Nelle zone rosse non è la scuola chiusa, ma è tutto il paese che si deve fermare. Stiamo agendo sui livelli dei singoli territori, però non è che chiude la scuola. La didattica digitale è uno strumento su cui noi abbiamo fatto tantissime esperienze.
Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E allora, partendo da questa previsione di un possibile raddoppio degli studenti che seguiranno la didattica soltanto online, quindi da casa e non a scuola, sarebbe anche questa volta per le donne probabilmente la principale conseguenza, come è stato già nell'ultimo anno, secondo quello che risulta, almeno dall'anticipazione dell'indagine Ipsos per WeWorld. Stefano Pizziali, responsabile del programma Italia ed Europa dell'associazione, parla proprio delle conseguenze sull'occupazione femminile in generale, sulle donne, di questa nuova ondata di didattica a distanza e di quindi figli che staranno nelle loro case con i genitori, ma in particolare con le madri. Sentiamolo, Pizziali, al microfono di Anna Marino.
Noi abbiamo delle antenne importanti in tutto il territorio italiano per i nostri spazi donna, che sono centri di accoglienza e di dialogo con le donne, da Cosenza a Milano, da Napoli a Roma. Vediamo la fatica che si fa ogni giorno a conciliare la vita familiare con questa situazione di grave emergenza nazionale.
Emergenza anche famiglia, in vista delle varianti che preoccupano la scuola, anche con la DAD potrebbe peggiorare la situazione. Che cosa proporre?
Noi abbiamo già condotto nel primo lockdown un'indagine che mostrava come il carico familiare, ovvero il lavoro di cura, fosse quasi interamente sulle spalle delle donne. A distanza di un anno abbiamo rilevato, grazie all'indagine condotta con Ipsos, che l'impatto economico della pandemia sulle donne ha visto una donna su due peggiorare la propria situazione economica, e il 60% delle donne non occupate con figli dichiara di avere perso almeno il 20% delle proprie entrate. Un suggerimento che noi ci sentiamo di dare è, visto che siamo di fronte anche al varo di politiche importanti per il futuro del nostro paese, partendo da un rinforzo del sistema degli asili nido, l'aumento dei congedi di paternità sul welfare aziendale, che va sicuramente potenziato. Solamente facendo entrare pienamente le donne nel mercato del lavoro, l'Italia potrà uscire dalla situazione di difficoltà in cui si trova.
vaccini. L'Europa va verso l'approvazione del quarto vaccino con il via libera Johnson & Johnson, che arriverà l'11 marzo in Italia. Oggi intanto nuovo vertice tra il governo e le industrie farmaceutiche per tentare di avviare la produzione in Italia.
Oggi è il MISE, seconda riunione del tavolo finalizzato alla produzione dei vaccini anti-Covid in Italia, presieduto dal ministro dello sviluppo economico Giorgetti. Nell'incontro è stata verificata la disponibilità di alcune aziende italiane a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti-Covid, perché già dotate o in procinto di farlo dei necessari bioreattori e fermentatori. La produzione potrà avvenire a conclusione dell'iter autorizzativo in un tempo stimato di 4-6 mesi. Inoltre ci sono le condizioni immediate per avviare la fase dell'infialamento e della finitura. Il ministro Giorgetti ha ribadito la volontà di partecipare al progetto europeo per il rafforzamento della produzione di vaccini e ha confermato anche la volontà del governo di realizzare in Italia un polo per la ricerca di farmaci e vaccini con investimenti pubblici e privati. Venerdì inoltre è in programma un incontro tra governo e regioni sui vaccini, al quale prenderanno parte il nuovo commissario straordinario per l'emergenza, generale Figliuolo, e il nuovo capo della protezione civile Curcio. E mentre la campagna vaccinale nel nostro paese va avanti in ordine sparso, secondo i dati del Ministero della Salute, a marzo sono attesi altri 10,2 milioni di dosi di vaccino. In questo solo mese disporremo circa del doppio delle fiale avute da fine dicembre ad oggi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito del piano vaccinale, i ricercatori dell'Università di Milano Bicocca hanno sviluppato un algoritmo che individua per nome e cognome le persone dai 18 ai 79 anni che hanno la priorità per quanto riguarda la vaccinazione in base al loro profilo clinico, un sistema che permetterebbe quindi di individuare in maniera molto precisa le categorie a rischio, sul quale alcune regioni stanno valutando di poterlo adottare. Valentina Furlanetto ha sentito il professor Giovanni Corrao, sviluppatore di questo algoritmo. Sentiamolo.
A fine febbraio e inizio marzo del 2020 abbiamo caratterizzato ogni cittadino per le malattie di cui soffriva e per i farmaci con cui era curato, e poi abbiamo cercato di correlare queste malattie con il rischio successivo, le manifestazioni successive di ricorsi in terapia intensiva anziché di decessi per Covid.
Trova già un'applicazione questo algoritmo?
Noi siamo dei ricercatori, noi l'algoritmo l'abbiamo messo a punto, sappiamo che è stato recepito in una delibera della giunta della regione Lombardia. Come verrà implementato l'algoritmo, questo non dipende da noi perché non siamo dipendenti dell'amministrazione regionale. Certo che siamo a disposizione dell'amministrazione regionale qualora lo desideri per cercare di applicare l'algoritmo stesso.
E ora la cronaca, cominciamo con gli sviluppi sull'indagine per la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne in provincia di Faenza, sgozzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento. Ci sono due arresti, si tratta dell'ex marito e di un suo conoscente.
Nutriva per la ex moglie Ilenia Fabbri, 46 anni, un profondo astio a causa delle richieste economiche successive alla separazione, e questo è il movente, secondo gli inquirenti, che avrebbe portato Claudio Nanni, meccanico di 53 anni, ad articolare un piano per uccidere Ilenia. Già durante la separazione nel 2018 l'uomo era stato denunciato per maltrattamenti, oggi l'accusa è di omicidio. Nanni è stato arrestato davanti agli occhi della figlia ventenne che si era trasferita da lui dopo l'uccisione della madre. È stato lui, secondo gli inquirenti, il mandante ad eseguire l'assassinio. Pierluigi Barbieri, 53 anni, pregiudicato di Reggio Emilia, noto nell'ambiente della mala locale, conosciuto come un picchiatore specializzato. Il killer avrebbe sorpreso la donna nel sonno, entrando in azione dopo che la figlia era uscita di casa per andare a Milano assieme al padre. Un piano studiato nei particolari con tanto di alibi. Nanni, in viaggio con la figlia, ignara di essere una pedina e il killer che entra in azione quando l'uomo ha superato il casello in autostrada. Un piano che però non ha tenuto conto dell'imprevisto. In casa era rimasta a dormire un'amica della figlia. È stata lei a fornire l'identikit dell'assassino alla polizia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Violento terremoto questa mattina in Grecia, una scossa di magnitudo 6.3 a nord di Atene, ma che è stata avvertita in tutta l'area balcanica. Sentiamo.
Nessuna notizia di vittime per il momento in conseguenza del violento terremoto che ha colpito la Grecia in tarda mattinata. Tre forti scosse nel centro del paese, circa 300 km a nord di Atene, nella zona del Monte Olimpo. Le prime vicino alla Rissa, epicentro a 2 km dalla superficie, la terza a 10 km di profondità nei pressi di Elassona. Secondo l'Istituto Geofisico degli Stati Uniti e l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia italiano, la magnitudo massima è stata di 6.3. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in altri paesi della regione balcanica, Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero. Un ordigno esploso in Olanda questa mattina vicino ad un centro dove si fanno tamponi anti-Covid a Bovenkarspel, nell'Olanda settentrionale. Non si segnalano feriti, la polizia sta ancora indagando sulle origini di questa esplosione. Invece in Birmania altri sei manifestanti sono stati uccisi durante diverse proteste contro il golpe militare, lo hanno reso noto fonti mediche. In Iraq adesso oggi c'è stato un attacco ad una base militare che ospita le truppe statunitensi nella zona occidentale del paese, questo alla vigilia della storica visita di Papa Francesco nel paese.
Almeno 10 razzi hanno colpito una base militare che ospita truppe statunitensi nell'Iraq occidentale. Le forze di sicurezza irachene stanno ricostruendo l'accaduto. L'ennesimo attacco in pochi giorni alla vigilia della storica visita di Francesco, che primo papa riesce a realizzare quello che era stato il grande sogno di Giovanni Paolo II. In questo clima è probabile che per gli spostamenti del pontefice, che sarà nel paese fino a l'8 marzo, venga utilizzata per la prima volta un'auto blindata. Un pellegrinaggio voluto fortemente dal Papa nonostante la pandemia e i rischi, nel solco dell'enciclica Fratelli Tutti. Il primo viaggio in un paese a maggioranza sciita. Da tempo desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto, ha detto oggi Francesco.
Incontrare quella chiesa martire nella terra di Abramo, insieme con gli altri leader religiosi, faremo anche un altro passo avanti nella fratellanza tra i credenti.
Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:13 minuti siamo allo sport, il calcio. Questa sera si gioca il turno intrasettimanale di Serie A, si completa il turno, Carlo Genta. Ciao Carlo.
Ciao Alessio, turno che si è aperto ieri sera con una partita non giocata, cioè Lazio-Torino, per ragioni che più o meno conosciamo legate al Covid. La Juventus ha battuto 3-0 lo Spezia, oggi il grosso della 25esima di campionato, domani la coda, Parma-Inter, non banale visto che giocherà la capolista. Quanto a oggi, programma aperto da Sassuolo-Napoli alle 18:30 e poi nel programma serale testa-coda tra Atalanta e Crotone, con il Crotone che vede Cosmi per la prima volta in panchina. Poi c'è un Fiorentina-Roma piuttosto interessante, Milan-Udinese senza Ibrahimovic, in altre faccende affaccendato ma soprattutto infortunato. E poi, dato che tutte le strade calcistiche in questi giorni portano in Liguria, non solo a Sanremo ma anche a Genova, c'è il derby di Genova, Genoa-Sampdoria. Quindi questo è il piano partita per la serata, Alessio.
Benissimo, grazie Carlo. Ci risentiamo dopo con tutti i convocati, dopo il GR delle 14. Noi alle 13:14 facciamo il primo break di oggi, 349-238-6666. Come sempre per i vostri messaggi parleremo della situazione parecchio difficile a Brescia per quanto riguarda i ricoveri in ospedale. Ci sono già un centinaio di pazienti che hanno dovuto essere ricoverati fuori città. E poi cosa cambia per le scuole, perché attenzione, non c'è un automatismo per quanto riguarda la possibile chiusura delle scuole, la didattica online. Saranno i presidenti di regione a decidere anche sulla base degli indicatori di cui tra poco vi raccontiamo.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi scuola. Da lunedì 6 milioni di studenti a casa con lezioni online. Il primo effetto è il DPCM che entra in vigore sabato. Il ministro Bianchi dice però la scuola non chiude. Vaccini, nuovo vertice oggi al Mise tra il governo e le industrie farmaceutiche per la produzione in Italia. Scossa di terremoto di magnitudo 6.3 in Grecia, epicentro a nord di Atene, ma non si hanno notizie di vittime. Calcio, la Serie A torna in campo per il turno intrasettimanale. Dopo la vittoria della Juve si giocano tra l'altro Milan Udinese e Fiorentina Roma. E allora le 13:17 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e come anticipato facciamo il punto su una situazione complicata, che è quella che riguarda Brescia, la città di Brescia, con insomma una delle città più colpite in questa fase. Ieri avrete forse sentito alcune magari stralci dell'intervento di il ministro della Salute Speranza mentre illustrava il DPCM, il primo DPCM del governo Draghi, e anche insomma gli esperti che parlano di questo problema delle varianti. Allora ne parliamo con Ottavio Di Stefano, che è presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Brescia. Buongiorno e benvenuto, Di Stefano.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Senta, dicevamo insomma una situazione particolarmente difficile quella di Brescia, perché ci sono centinaia di persone ricoverate negli ospedali della città e anche se abbiamo letto bene già diverse persone che hanno dovuto essere trasportate in altri ospedali fuori città, perché comincia a esserci un problema proprio di affollamento. Ci racconta intanto se effettivamente è questa la situazione per quanto riguarda gli ospedali, cioè già un limite superato, diciamo, di possibilità, di capienza.
La situazione è davvero impegnativa. Le dico subito che è impegnativa sia sul fronte dell'ospedale, dei ricoveri, della pressione sui nostri ospedali, sia sul territorio, perché i medici di medicina generale, i medici di famiglia hanno molti pazienti a casa affetti da Covid-19. La situazione, come lei ha preannunciato prima, il numero di casi giornalieri nostro è elevato. Ieri abbiamo avuto più di 800 casi, abbiamo avuto un calo solo nella giornata di lunedì, ma da quasi una settimana viaggiamo su 800-900, toccando perfino i 1000 casi al giorno. C'è una pressione rilevante sugli ospedali, non paragonabile a quella di marzo della primavera scorsa. Vi faccio solo un esempio: il nostro più grande ospedale, l'ospedale civile di Brescia, aveva avuto allora un massimo di ricoveri di 950 pazienti Covid su 1200 letti. Adesso, sui dati che ho io a ieri, gli ospedali civili hanno ricoverato 367 pazienti Covid-19, che sono un numero rilevante. C'è una crescita graduale, non c'è stata una crescita invasiva, massiva come c'è stata nella primavera scorsa, ma c'è questa crescita graduale con impegno importante sia dei reparti Covid non intensivi, ma anche dei reparti Covid di terapia intensiva, per cui ci sono stati, soprattutto nell'Ovest Bresciano,
sì,
nell'azienda ospedaliera dell'Ovest Bresciano, un certo numero di trasferimenti nelle province vicine.
Allora, dottor Di Stefano, in qualche modo, pur diciamo in presenza di un numero di ricoveri alto, quindi stiamo parlando comunque di centinaia di persone che in questo momento si trovano in una condizione critica, però insomma in qualche modo lei ci tranquillizza rispetto a quello che lei ha fatto da solo, un confronto glielo avrei chiesto io rispetto a quella che era stata poi l'ondata del marzo scorso, esattamente un anno fa, poco meno di un anno fa, perché adesso con questo discorso delle varianti la paura è che si possa un po' ripercorrere quella strada lì. Siamo a circa un terzo dei ricoveri in questo momento.
Sì, però
prego.
Però c'è apprensione, non glielo nego, senza certo essere catastrofici, e sia la medicina del territorio che la medicina ospedaliera ovviamente a maggiore conoscenza della malattia. Al fine febbraio l'anno scorso e marzo noi ci siamo trovati di fronte a una malattia sconosciuta, una malattia che pensavamo fosse solo d'organo, che colpisse i polmoni. Ci siamo accorti poi che invece era una malattia sistemica. Abbiamo affinato delle armi terapeutiche, peraltro con farmaci che conosciamo e molto datati, cortisone, l'eparina.
Assolutamente, assolutamente.
Questo ha determinato forse che l'incremento è stato graduale. Ma siamo in apprensione perché...
Certo, no, ma questo di Stefano non volevo assolutamente diminuire. Se non ci fosse condivisione di questa apprensione, non ci sarebbe stata neanche questa intervista che stiamo facendo. Quindi la premessa assolutamente è questa. Mi riferivo solo al fatto che conta poi anche, in termini numerici, sappiamo purtroppo questo tipo di conteggio e va fatto, insomma. Quindi da questo punto di vista che la situazione non è grave come allora. Senta, le voglio chiedere però... invece, per quanto riguarda il tema delle varianti, c'è un collegamento tra questa impennata di contagi e queste varianti? Ieri è stata individuata, isolata la variante nigeriana proprio nella provincia di Brescia?
No, è stata isolata dal nostro laboratorio di microbiologia degli ospedali civili e università. No, la pressione a cui parlavo mi riferivo proprio a questo. Noi abbiamo dei dati regionali su una prevalenza della variante inglese del 64% in questi giorni, che arriva appunto all'80% nell'ovest bresciano ed essendo, come sappiamo ormai tutti, una variante, un virus che è più contagioso rispetto al precedente, si diffonde più facilmente, allora tutti speriamo che le misure che sono state prese di zona arancione rafforzata riescano a mitigare la diffusione del virus.
A proposito di quello che sta dicendo lei dice speriamo che le misure prese servano proprio a mitigare questo virus in variante inglese che è molto più contagioso. Le chiedo, lei si immagina che l'effetto della variante si stia già dispiegando in termini proprio epidemiologici oppure che in qualche modo debba ancora affacciarsi questo effetto di maggiore contagiosità e quindi poi, anche se sappiamo che fortunatamente non è più letale, però comunque aumentando il numero di casi è fatale che aumenteranno anche quelli gravi.
Prego. Posso?
Sì, prego, prego.
Noi nella nostra provincia abbiamo adesso dati resi noti dalla regione Lombardia, su 100 malati 64 sono infettati dalla variante inglese e 8 su 10 verosimilmente nella zona ovest, che è quella più interessata dall'epidemia, anche se si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta la provincia. Però adesso la variante inglese è dominante rispetto al virus che avevamo prima. Quindi quello che dice lei è che attualmente la variante inglese è dominante, maggiore contagiosità, quindi rigore assoluto nelle misure di prevenzione, mascherina, distanziamento in maniera assoluta, igiene delle mani e poi cercare di evitare, nonostante la grande stanchezza della gente, le restrizioni che hanno dovuto subire, evitare gli assembramenti.
Senta, dottor Di Stefano, l'ultimissima cosa davvero che le chiedo, cambiano in qualche modo le caratteristiche, anche insomma l'età e le condizioni dei pazienti ricoverati o siamo sempre sull'onda di quello che abbiamo visto fin qua, quindi con una media...
C'è un dato che leggevo stamattina, sì, l'ho letto anch'io stamattina, che mi ha molto, da un certo punto di vista, mi ha confortato. C'è stato un crollo dei casi negli ultra ottantenni, soprattutto negli ultra 85 anni. Si comincia già a sentire l'effetto della vaccinazione nelle case di riposo, nelle RSA.
Bene.
Mentre si nota un certo aumento della contagiosità nelle classi più giovani.
Meno bene, questo meno bene.
Fortunatamente pare che questa variante non sia più letale, però più numeri abbiamo, per una questione statistica il numero di malati aumenta. Sulla variante nigeriana è stata isolata in un caso, quindi
è ancora presto per fare.
Bisogna fare in modo di contenerla.
Di contenerla, certo. Questo è quello che è stato precisato molto chiaramente anche ieri. Io ringrazio il dottor Di Stefano per essere stato con noi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Brescia. È stato spiegato chiaramente anche ieri che per quanto riguarda la variante inglese dobbiamo conviverci con questa maggiore contagiosità e fortunatamente non c'è impatto sui vaccini. Per quanto riguarda le altre varianti invece bisogna cercare di contenerle, attualmente sono ancora poco diffuse sul territorio e quindi anche per l'incognita sull'esito delle vaccinazioni a questo punto di vista lì si cercherà e sono già state fatte delle chiusure anche dei mini lockdown locali. Per questo è con noi alle 13:26, cambiamo argomento ma stiamo sempre parlando dello stesso argomento in realtà, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, benvenuto.
Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato su Radio 24. Giannelli, i nostri ascoltatori la conoscono perché, insomma, bene, perché la chiamiamo spesso a commentare i passaggi. Questo che è arrivato ieri è un passaggio importante per la scuola. Cominciamo a chiarire questo aspetto qua. Oggi c'è una, diciamo una, come dire, una stima, una possibile stima di rivista specializzata Tutto Scuola. Da lunedì potrebbero esserci 6 milioni di studenti in didattica online, il doppio rispetto a quelli che sono stati sin qua, se però entreranno in vigore tutte le limitazioni, perché adesso vedremo il meccanismo, non è un vero e proprio automatismo. Le chiederei intanto poi di spiegarci questo: cosa cambia rispetto al, diciamo, alle regole che c'erano prima per la scuola, al DPCM che erano in vigore prima? Sapevamo che elementari, materne, elementari, prima media non avevano impatto, e poi l'impatto avveniva nelle zone rosse con la previsione di didattica a distanza alternata con didattica in presenza per gli altri, no? Diciamo, cicli scolastici. Da sabato in poi, quindi da lunedì, che tipo di normativa entra in vigore, Giannelli?
Ma dunque, il nuovo DPCM indubbiamente prevede una stretta, e la stretta è diretta conseguenza di quegli aspetti di natura sanitaria che stavamo ascoltando nell'intervento precedente e che possono appunto sinteticamente riassumersi, io non sono medico quindi mi scuso se non uso i termini più appropriati, nel fatto che queste varianti sono più contagiose da un lato e sono anche più aggressive nei confronti delle fasce di età più giovani, quindi che riguardano bambini e studenti delle nostre scuole, dall'altro. Quindi la combinazione di questi due fattori fa sì che nelle scuole si stia assistendo a un incremento sensibile nei contagi tra, appunto, all'interno della popolazione studentesca. Quindi il nuovo DPCM da questo punto di vista è più restrittivo e prevede che nelle zone rosse le scuole sia inibita la presenza a scuola. Quindi nelle zone rosse si farà DAD, didattica a distanza, per tutti gli ordini di scuola, anche per quelli di età più giovane. Sappiamo tutti benissimo, naturalmente, che questo comporta un prezzo sociale molto elevato, quindi nessuno lo ignora, l'abbiamo detto sempre anche noi, però è chiaro che di fronte a un aggravarsi delle condizioni epidemiologiche, o meglio, di fronte alla possibilità, al rischio che si aggravino, bisogna sicuramente correre un ritardo. Se il CTS ci dice che questa è una misura idonea, noi ovviamente l'accettiamo con serenità e con senso di responsabilità.
Però Giannelli,
nelle zone non rosse c'è invece un legame, ecco, con il parametro di contagi, quindi quando il numero dei contagi supera 250 ogni 100.000 cittadini, se non ricordo,
anche in media settimanale,
certo, allora viene inibita anche lì la presenza a scuola e si va in didattica.
Ecco Giannelli, ma in questo caso deve intervenire un'ordinanza del Presidente della Regione, un'ordinanza specifica, quindi cosa, ci sarà un elenco di comuni che rientrano in queste categorie? Perché non c'è un automatismo su quella soglia e la chiusura delle scuole, deve comunque intervenire una ordinanza, se abbiamo capito bene, c'è una facoltà di poter chiudere nelle zone gialle e arancioni le scuole laddove ci sia quell'indicatore che diceva lei. Quindi lei si aspetta che escano delle vere e proprie ordinanze venerdì, immagino.
A questo punto sì, però su questo io vorrei chiedere un chiarimento, ecco, anche al nostro ministero, perché insomma lasciare, come dire, agli 8.000 enti locali che abbiamo in Italia questo compito, sì, non voglio dire che non ci fidiamo, però insomma può anche accadere che ci sia una situazione di relativa confusione, poiché i genitori, le famiglie non sanno, esatto, più bene se devono andare a scuola o non ci devono andare, quindi questo è inaccettabile, quindi perché ci stiamo attivando proprio perché vengano forniti chiarimenti.
Perché stiamo parlando di come dire, varianti, per il gioco di parole, locali, comunali, all'interno di regioni che non sono rosse, no? Per cui, esatto, faccio l'esempio delle Friuli Venezia Giulia, che è, esatto, zona arancione, già stamattina Federica, devo dire con largo anticipo, però ha detto fermi tutti, tutte le scuole medie e superiori, in questo caso della regione, saranno con didattica online. Senta Giannelli,
comunque sono ordinanze che può emanare anche il presidente di regione, anche
sì,
se riguardano,
certo,
singole aree, singoli comuni,
sì, però poi per
che
chi
si
abita
da rifare al sindaco,
no, certo, però per chi abita nel singolo comune si tratta di essere aggiornati con quella direttiva, perché se uno si ferma al colore della propria regione non ne conclude direttamente il fatto che le scuole siano aperte. Senta Giannelli, siccome ora dando un'occhiata anche alla situazione, diciamo, negli altri paesi, no? L'Europa è più o meno divisa a metà tra i paesi come la Francia, la Spagna, dove le scuole sono più o meno regolarmente, si è cercato di tenerle sempre aperte, anche in Belgio, in Olanda, in Polonia, e invece i paesi, per esempio la Germania, a cui l'Italia ha guardato abbastanza direttamente come modello, no? Tante volte. Adesso le scuole sono chiuse da fine dicembre, con didattica online, i vari land stanno decidendo se riaprire gradualmente proprio in questi giorni, la Gran Bretagna le ha ancora chiuse. Il fatto che le chiedo è questo: siccome da noi chiuderle e non riaprirle più fino a giugno è un attimo, visto quello che è successo l'anno scorso, le chiedo, lei non teme questo, non vede questo rischio che, diciamo, si parta adesso così, poi passa Pasqua, arriveremo a metà aprile e diremo ma perché riaprirle per un mese, e i ragazzi pagheranno di nuovo un prezzo molto alto, forse il più alto di tutti in questa fase?
Questo rischio c'è indubbiamente, noi siamo molto attenti su questo e abbiamo sempre ribadito a qualunque governo di qualunque colore che bisogna prendere queste decisioni con molta ponderazione. In altri termini, la tutela della salute di tutti giustifica misure così estreme, però ci devono essere appunto gli estremi per una decisione così grave. Non è possibile decidere che i ragazzi non debbano frequentare sulla scorta di impressioni e non di dati con fondamento scientifico. Diciamo che di questo abbiamo avuto sentore anche leggendo varie sentenze di tribunali amministrativi che annullavano delle ordinanze di chiusura proprio perché non c'era stata un'istruttoria abbastanza approfondita. Quindi tutte le decisioni che in qualche modo comportano una compressione di diritti, e quello all'istruzione è un diritto costituzionale come quello alla salute, devono essere ben motivate. Su questo non mancheremo di sollecitare in continuazione il Ministero.
Grazie Antonello Giannelli, grazie per essere stato con noi, il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. C'è anche una domanda di un ascoltatore che dice: potete chiarire cosa succede se uno studente è residente in un comune diverso da quello della scuola, o in uno dei comuni, o uno dei due comuni diventa arancione rafforzato mentre l'altro no, che succede? Credo che valgano, pare evidente, le regole del comune dove si trova la scuola, quindi quella scuola rimane chiusa se è in un comune dove è arancione rafforzato. Ma questo a rischio di essere smentito da qualche piega del DPCM. 13:34, ritorniamo tra pochissimo. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Scuola: da lunedì 6 milioni di studenti a casa con lezioni online, il primo effetto del DPCM che entra in vigore sabato. Il ministro Bianchi dice però la scuola non chiude. Vaccini, nuovo vertice al Mise tra il governo e le industrie farmaceutiche per la produzione in Italia. Sanremo, prima serata con oltre 11 milioni di spettatori, ma share in calo rispetto all'anno scorso. Calcio: la Serie A torna in campo stasera per il turno intrasettimanale. Dopo la vittoria della Juve si giocano tra l'altro Milan, Udinese, Fiorentina, Roma. E allora, eccoci qua alle 13:38 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, molti sulla questione della scuola, zona arancione rafforzata. Sta succedendo un casino perché effettivamente comincia a essere complicato, c'è il giallo, l'arancione rafforzato, il rosso, poi ci sono le zone nelle quali si supera quel parametro dei 250 casi in media settimana ogni 100.000 abitanti, per cui le scuole andranno online, insomma, e quindi un po' di confusione giustificata. Un ascoltatore poi chiede: non vi indignate per la scuola a distanza, la Azzolina l'avete massacrata? No, guardi, personalmente io mi indigno abbastanza anche questa volta qua, lo avete sentito con Giannelli, l'ho detto, cioè chiudere adesso e non riaprire fino a giugno è un attimo, per cui bisognerà personalmente, credo, stare un po' attenti, vedere, verificare, guardare ai dati oggettivi. Sicuramente il rischio che si riprenda un po' la strada che era stata presa durante il primo il primo lockdown di marzo, cioè di chiudere e di far pagare un prezzo molto alto ai ragazzi delle scuole, che si riperta quella strada di rischio. Il rischio c'è adesso, no? Con l'aggravante che allora eravamo molto più nelle nebbie di adesso. D'altra parte c'è questa incognita grossa delle varianti, quindi insomma, staremo a vedere. Che si chiuda momentaneamente ci può stare, che se non si riapra proprio fino a giugno sarebbe davvero drammatico per questa generazione, credo, è una mia opinione personale. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Perché il presidente americano Joe Biden può dire a Merck e Johnson & Johnson, due fieri competitor del settore farmaceutico USA, di mettersi insieme e di produrre più dosi del vaccino Johnson? Perché può efficacemente sostenere che lo Stato si è assunto gran parte del rischio d'impresa finanziando la ricerca di quei due colossi. La pandemia ci costringe a riflettere su quale debba essere il ruolo pubblico nella gestione della delicata frontiera farmaceutica, ed è anche quello che oggi hanno fatto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i rappresentanti delle industrie di quel settore. Velocità è l'imperativo, dunque anche nuove modalità di produzione, magari su licenza, senza troppi scrupoli, verso un'idea di brevetto che di fronte a un attacco all'umanità intera perde gran parte della sua ragion d'essere, soprattutto se a finanziare la ricerca è lo Stato. Il dibattito dei partiti non sembra averne alcuna contezza, eppure Mario Draghi ha subito inquadrato il tema fin dal discorso di insediamento, quando ha detto che compito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell'istruzione e della formazione, della regolamentazione, dell'incentivazione e della tassazione. Forse anche per questo Domenico Arcuri, campione della dottrina della nuova IRI di Giuseppe Conte, ha perso il posto e probabilmente non è ancora finita.
E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato, perché l'ultima volta è sacra, fa freddo a tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si impara e sta piovendo e sono fuori da, fuori da me.
Allora, buongiorno Marta, Marta Cagnola.
Eccoci
da Sanremo.
Qua, vedo che sento che mi accogli subito.
Beh,
con Annalisa.
Ti accolgo bene. Dici tutto, lei... spiegaci, perché allora... io ho iniziato a vederlo, però non, chiaramente non ho, insomma, andato molto allora, avanti. Quindi Annalisa cosa ha combinato?
La verità è che bisognerebbe prendere serie per vedere Sanremo, sì. Perché con le serate che finiscono all'1:30 io mi rendo conto che diventa molto tardi. Io questa mattina mi sono svegliata alle 8:00. Diciamo che mi potrò concedere le prossime mattine magari di svegliarmi prima dei dati d'ascolto delle 10:00, perché comunque prima delle 3:00 non si va a dormire.
A proposito dei dati d'ascolto, non sono male, ma neanche bene in termini di share, giusto?
Allora, io l'ho sempre detto in questi giorni, è un festival così difficile, proprio è stato difficilissimo realizzarlo, è proprio... nervoso, emotivo, organizzato in base ai protocolli sanitari. Allora, diciamo che il direttore di Rai 1 ha parlato di un risultato in linea con il 47% di media degli ultimi anni del festival. Detto questo, è comunque vero che è il dato della prima serata più basso dal 2008, quindi insomma un festival diciamo nella fascia bassa dei festival degli ultimi anni, però la buona notizia è che è molto alto nei giovani, quindi probabilmente questo cast di artisti conosciuti a parte del pubblico di Rai 1 invece ha avuto un effetto positivo sui giovani, infatti è stato molto visto su Rai Play ad esempio, quindi ha forse un po' spaesato lo spettacolo, lo spettatore tradizionale, ecco. Comunque è davvero difficilissimo.
Sentiamo qualcosa, vai, abbiamo qualche audio, vai, cominciamo a sentire qualcosa. Fiorello.
C'è un artigiano della qualità da qualche parte?
Che c'è?
Scusate, si sta sentendo male qualcuno? Fatemi vedere. No, ragazzi, camminare da queste poltrone è una cosa meravigliosa, è bellissimo, non so se mi state inquadrando, ma è bellissimo, cioè ma dovresti provare sta cosa qua.
Vabbè, questo è Fiorello, che naturalmente fa sempre Fiorello. Senti, ma il caso Irama, raccontaci un po' del caso Irama, cosa succede?
Allora, il caso Irama, cosa succede? Irama è negativo al tampone molecolare, ma un suo collaboratore, dicono sia un truccatore, è stato positivo rapido e positivo anche al molecolare. A norma di regolamento dovrebbe ritirarsi, è una cosa che dispiace a tutti e quindi Amadeus ha proposto una modifica del regolamento. Il regolamento può essere modificato, a norma di regolamento si può modificare il regolamento,
ecco.
Insomma.
sembra un po' la questione dei DPCM, no? Di cui parlavamo prima, e della scuola. Siamo...
Però la proposta di Amadeus in realtà sarebbe di fare quello che è già da regolamento per Eurovision, quindi ci si poteva pensare prima. cioè mandare in onda la prova generale registrata. Cioè a Eurovision si registreranno tutte le esibizioni già come se andassero in onda. Nel caso della positività di un artista andranno in onda quelle. Ecco, ci si poteva pensare prima, ma Deus ha detto forse siamo stati un po' ottimisti. Detto questo, gli altri cantanti in gara dovrebbero dare l'assenso. Non sarebbe la prima volta però, perché nel 1955 Claudio sì. Villa si ammalò e venne suonato il disco della canzone.
Vedi che ci sono dei precedenti anche molto illustri per quanto riguarda Claudio Villa. Marta,
questi giorni per sì. fare il podcast su Sanremo, che è sì, online, certo. Su Radio 24.it, ho ripassato la storia
di tutto. Sai tutto. Questo lo sapevamo. Marta, senti, in pochi secondi, perché adesso diamo la linea a Giulia Crivelli tra un attimo con Effetto Mondo, stasera cosa ci aspetta?
Questa sera vabbè, c'è Laura Pausini, tanti suoi fan, gli altri 13 o 12, adesso capiremo con la storia di Rama Big, gli altri 4 giovani con le due eliminazioni dei giovani e Elodie sul palco, meravigliosa Elodie.
Va bene, grazie Marta Cagnola da Sanremo, per chi insomma c'ha il fisico, serate che finiscono alle 2 di notte, si ricomincia naturalmente stasera. Noi ci fermiamo, torniamo tra un attimo, come detto, con Effetto Mondo.